Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
Sera del 20 marzo del 1911, via Belenzani, qui a Trento. Piove e fa freddo, la luce dei lampioni è soffocata dall'aria umida. Una bella signora cammina svelta a testa bassa cercando di contenere i movimenti nervosi dell'ombrello sferzato dal vento. Quando arriva davanti al ristorante Sacconi e Marconi, all'incrocio con via Roma, parte una bordata di fischi accompagnate da fragorose risate e da qualche battuta che oggi definiremo decisamente sessista. Ma cosa aveva provocato quella reazione tutt'altro che cavalleresca, anzi diciamo proprio volgare, di un gruppo di uomini, alcuni dei quali attempati? La jupe culotte, tradotto la gonna a pantalone, che temerariamente la giovane indossava, l'abito dello scandalo, il simbolo della volontà di emancipazione della donna, che era il frutto di un'epoca, la Belle Époque, che aveva portato duri colpi alla mentalità tradizionale, ma che si avviava purtroppo verso una fine tragica, cioè verso la Grande Guerra. Comunque, la scandalosa gonna pantalone era arrivata fin nella severa e accigliata Trento asburgica e venne accolta, come abbiamo detto, male, molto male. Della nostra coraggiosa ragazza, eh sì, perché ci voleva davvero coraggio, parlò con toni indignati la stampa trentina. Il Trentino, quotidiano cattolico, vide il fatto, direi il fatterello, come il simbolo della diabolica infiltrazione massonica nella società trentina e della, cito, audace invasione delle donne nel campo mascolino, dal quale hanno predato non poche prerogative, oppure della mascolinizzazione dei costumi muglievri, linguaggio di allora. Insomma, la reazione fu comunque dura. Quella moda, quella novità, rappresentava un'aurora. E infatti il Popolo, quotidiano socialista fondato e diretto da Cesare Battisti, titolò l'articolo che si occupava dell'episodio di via Belenzani «L'aurora della jupe culotte». A dire il vero, neppure il giornale progressista accolse con entusiasmo l'apparizione di questa novità lungo le strade di Trento. L'articolo parlava, chissà perché, della giovane come prosperoso fiore della colonia esotica, il che farebbe pensare che la ragazza dovesse appartenere a qualcuna delle 11 nazionalità che componevano l'impero. Poi, come detto, visto che la sera dell'avvistamento dell'eversiva gonna pantalone non era delle migliori, il giornalista del Popolo lasciò briglia sciolta la penna e scrisse che si vede che le signore mascolinizzate non hanno paura del cattivo tempo. Evidentemente dimenticando o facendo finta di dimenticare che i pantaloni, pardon, la gonna pantalone poteva essere più comoda in caso di pioggia e freddo. Comunque l'articolo si chiudeva con un fervorino nel quale si affermava che prendere a fischi e lasciarsi andare a battute pesanti verso una donna, anche se in jupe culotte, non era certo di ottimo gusto. Beh, dai, almeno questo. Rimanendo alla provincia tirolese, alla quale il Trentino nel 1911 apparteneva, non sono rimaste tracce, almeno in Trentino, della presenza di ragazze in gonna, pantalone, almeno a Rovereto e a Bolzano. Mentre a Innsbruck c'è notizia di un gran subuglio. Il giornale Innsbrucker Nachrichten il 14 giugno del 1911 scrisse che alle 21 del giorno precedente in Maria Therese Strasse una donna in gonna pantalone aveva acceso gli animi già scaldati dalla birra di un gruppo di giovani che non si erano fatti remore a insultare la malcapitata. A questi si aggiunsero altri che iniziarono a importunare pesantemente la ragazza al punto che venne richiesto l'intervento della polizia per metterla in salvo. I gendarmi la strapparono alle grinfie della folla maschilista, ma pensarono bene di arrestarla perché sospettata di aver rubato in una profumeria, accusa che si rivelò falsa. Gli aggressori, manca dirlo, non ebbero guai con la polizia. Ma com'era nata la moda della gonna pantalone? L'idea era stata lanciata da Paul Poirot, patron di quella che all'epoca era la maison più importante di Parigi. Poirot aveva preso spunto dai pantaloni indossati dalle donne turche. Nella capitale francese, abituata in quell'epoca ai cambiamenti, alle rivoluzioni del costume, la gonna a pantalone non fece parlare più di tanto. Sì, ci furono commenti ironici, fischi, ma tutto sommato la cosa non suscitò scandali. Anzi, le donne che lottavano per l'emancipazione femminile videro la novità con un certo sospetto, proprio perché derivava dal costume delle donne ottomane, soggette a una cultura a dir poco patriarcale, al punto che i pantaloni venivano indossati dalle donne negli harem. In Italia, invece, Italia che già allora tallonava la Francia nella competizione della moda, le cose andarono male. Stando alle cronache, la prima italiana con la gonna a pantalone apparve nel centro di Torino verso le 19 del 31 marzo del 1911. Stando al racconto che apparve ben in evidenza sulla stampa di Torino, la ragazza in jupe-culotte suscitò, cito testualmente, un vero e proprio scompiglio sotto i portici di Piazza Carlo Felice nei pressi della stazione di Porta Nuova. Per sfuggire agli scherzi e agli schiamazzi dei passanti, la signora dovette rifugiarsi in un negozio di profumeria fino alle 21, per poi uscire dalla porta posteriore. Anche a Milano si verificò una mezza rivolta, come testimoniò il Corriere della Sera. La comparsa in pubblico, scrisse a Piazza San Babila, dell'arditissima moda, ha suscitato ovunque le risa dei passanti, svegliando tanta curiosità da richiamare spesso la folla lungo il percorso delle audaci innovatrici. A Roma andò ancora peggio. A Perugia la questione divenne un affare per l'Unione Liberale, giornale che, con ottima intuizione giornalistica, sfruttò la polemica con una serie di servizi a tutta pagina. Di fronte a queste resistenze, e qui torniamo in terra asburgica, Poirot pensò di sfondare a Vienna, città multietnica, la città di Freud, la capitale disinibita di un impero decadente ma ancora frizzante. Peggio del peggio. Anche nella capitale imperiale, per poco la ragazza in pantaloni non venne linciata. Solo che una società commerciale viennese, la Gustav Pollack und Bruder, sperando in un boom della gonna a pantalone, ci aveva investito una cifra. Insomma, aveva i magazzini pieni di questo capo. Allora i dirigenti della società austriaca pensarono di ingaggiare una nota modella, Pepi Weiser-Huber, e di farla sfilare a Trieste. Città, lo raccontò in una lettera lo stesso Freud, considerata all'avanguardia in tema di costumi, in particolar modo femminili. Il piccolo raccontò l'episodio secondo l'ormai classico canone. La bella Pepi si mise a passeggiare su e giù per il Molo San Carlo, seguita da una folla che si ingrossava via via. Sempre secondo il quotidiano triestino, la modella, accompagnata da un dirigente della ditta viennese, ad un certo punto pensò bene di rifugiarsi nel ristorante Dreher, che venne assediato da una folla però di signore interessate alla novità, al punto che il caporedattore del Piccolo titolò il pezzo con «Chiasso, ma con successo». Nella piccola Trento e negli altri centri del Trentino non vennero più segnalate donne in gonna a pantalone. Il grande fotografo Piero Cavagna, purtroppo scomparso pochi anni fa, scrisse di questo fenomeno in un testo che accompagnò il suo ultimo lavoro fotografico dedicato alle pioniere dello sport trentino. In un testo bellissimo che accompagnò la mostra, la nuova Penelope l'aveva intitolato, oltre a ricordare il fatto del 1911, ricordò che negli anni 50 la grande alpinista trentina Vittorina Vitti Frismon, quando doveva andare alla stazione per prendere la corriera per andare in montagna, doveva andarci con le gonne e indossare i pantaloni una volta arrivata, altrimenti erano fischi, lazzi e anche qualche sassata. E stiamo parlando degli anni 50 del secolo appena trascorso.
Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.